Sono tutti ben ritrovati. Questo ciclo di catechesi avrebbe dovuto concludersi ieri con l'ultima, quella che avrebbe dovuto, almeno nei miei intenti iniziali, aiutarci un po' a introdurci in questi giorni così particolari, giorni santi, il Triduo Pasquale. Dopo, purtroppo, me ne scuso, insomma, forse mi ha preso un po' la mano e il Giovedì Santo ha occupato un po' tutto il tempo, forse anche troppo. La catechesi di ieri forse è stata un po' troppo lunga, anche di questo mi scuso. Spero non sia stato per qualcuno un impedimento, ecco, la lungaggine del mio parlare e l'incompletezza del discorso. Oggi provo un po' a rimediare, ecco, con questo nuovo incontro che propongo, dove entriamo un po' nel mistero del Venerdì Santo e del Sabato Santo. Cercherò di essere, se possibile, esaustivo, per quanto riuscirò anche breve, conciso, spero anche chiaro. L'augurio che ci facciamo un po' reciprocamente è che comunque questi giorni, ecco, non siano perduti, non siano vissuti così un po' all'acqua di rose, ma anzi che questa occasione che ci è data di vivere in maniera tribù, in maniera così strana, così reclusa, così in solitudine, anzi, invece accentuino quelle verità della nostra salvezza che la liturgia ci offre ogni anno nel celebrare la Pasqua. Come sempre però ci introduciamo con il canto. Abbia inizio da te, sia per te condotto, in te felicemente trovi il suo compimento, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, dicevamo, tentiamo di entrare un po' nel mistero del Venerdì Santo da quel singolare punto prospettico che già abbiamo detto ieri, che è quello liturgico. Cioè come celebriamo il mistero, la forma con cui diamo una risposta al dono di Dio, una forma che non è fatta solamente di ritualità, ma è soprattutto, anzi squisitamente, espressione del cuore in relazione alla verità svelata. Beh, il centro del Venerdì Santo è decisamente la croce, il sacrificio ultimo di Gesù. Il Venerdì Santo liturgicamente viene celebrato così, con una celebrazione che inizia esattamente come è iniziata la celebrazione dell'ultima cena del Signore, cioè una messa tra i vesperi. Quindi il rito della luce, l'inno, le letture, il Vangelo. Ci si aspetterebbe che continuasse il rito come siamo abituati che continui, quindi con la celebrazione eucaristica, e invece, ecco, volutamente all'annuncio della morte di Gesù in croce durante il Vangelo, tutto si interrompe. La stessa lettura del Vangelo è interrotta. Non è previsto che le celebrazioni si interrompano. Non si può fermare la celebrazione di una messa. E invece in questo unico caso sì. Si inizia intendendo celebrare un'Eucaristia che però a un certo punto si blocca. All'annuncio della morte di Gesù non si celebra più, si fa altro, ma non incoerentemente, si fa altro in funzione di ciò che è accaduto. Ecco, già questo è un motivo per soffermarsi un attimino e riflettere. Perché succede questo? Che senso ha? Ha il senso dell'Eucaristia intrecciata con la vita, con quello che accade, con quello che succede. Noi, purtroppo, un po' tutti noi, viviamo l'Eucaristia come una parentesi nella vita. Bene che vada, adesso permettetemi di farla magari un po' più tragica di quello che è, ma per capirsi, ma bene che vada, beh, la domenica bisogna creare questi tre quarti d'ora, questa ora dove si partecipa all'Eucaristia, ma poi tranquilli, la vita è altrove, la vita è un'altra cosa, le correlazioni sono minime e anche facilmente si possono bloccare lì, ecco, ma non è il senso della liturgia, non è il senso dell'Eucaristia. Questa liturgia invece vive in stretto rapporto con quello che accade. Ecco, muore Gesù, tutto si blocca, non si può andare avanti come normalmente si può andare avanti, non si può far finta di niente, è successo qualcosa. La liturgia del Venerdì Santo soprattutto per quanto riguarda la liturgia della parola, mette, quindi le due letture che precedono il Vangelo di Isaia mettono in grande risalto, mettono alla nostra attenzione questa idea, questa realtà del sacrificio dell'innocente che muore per tutti, per qualcuno, per Dio, non semplicemente per ingiustizia, ma per un bene superiore. Isaia mette bene in luce il carattere volontario di questo sacrificio. Ecco, questa è una cosa che forse qualche volta mi avete già sentito dire, ma che vale la pena, può valere la pena rimarcare ancora. Certamente Gesù in questa situazione in cui si trova è circondato da empi, da persone malvagie o comunque da persone con una lettura veramente distorta della realtà. Magari sono anche convinti di fare cose giuste, come era convinto Paolo di fare il bene presenziando e partecipando alla lapidazione di Stefano. Tuttavia, Gesù è circondato da persone che oggettivamente fanno il male, stanno uccidendo qualcuno che è innocente. Ma non è la volontà di questi preminente sul discorso, piuttosto è preminente l'atto di libertà con cui Gesù si lascia fare. Ecco, la signoria di Gesù noi la immaginiamo sempre un po' così, no? Nella gloria. Gesù è il Signore, Gesù è il risorto, ma questa signoria Gesù l'ha sempre abitata, l'ha sempre vissuta, non è qualcosa che si aggiunge a Gesù, è parte integrante della sua realtà essere il Signore, anche nel suo patire, anche nel suo soffrire, anche nel suo morire. Gesù è Signore, è Lui che offre se stesso. Lo dice chiaro e tondo nel giardino degli ulivi. Ma cosa ti credi? Che se volessi non potessi, non potrei pregare il Padre mio che subito manderebbe più di 12 legioni di angeli? Ecco, Gesù se vuole, se avesse voluto, avrebbe potuto evitare la croce. Ma questo lo sappiamo già da prima, già da prima. C'è un momento nei racconti evangelici veramente topico, veramente alto, quando viene ucciso Giovanni il Battista. Gesù si rende conto che se il suo cammino continua a essere quello che è stato fino a quel momento, se lui continua nel suo percorso di annuncio del Vangelo, di annuncio della misericordia, di vicinanza con gli ultimi, di amicizia con i piccoli, con i peccatori, Gesù si rende conto che se continua nel suo percorso, il suo destino non può essere diverso da quello di Giovanni il Battista, ingiustamente ucciso per la verità. E devi decidere, devi decidere. Potremmo chiamare quel momento la quarta tentazione di Cristo, non so, si trova veramente di fronte a due percorsi e deve scegliere quale compiere. Può tornare a casa. Nessuno gliel'avrebbe impedito. Avrebbe potuto tornare a casa, riaprire bottega, passare per quello un po' strano del paese che in gioventù ha avuto qualche grillo per la testa, ma poi per fortuna è ritornato nei ranghi, si è messo a posto, avrebbe potuto far famiglia, chi lo sa, avrebbe potuto fare altro. Oppure l'altro percorso, proseguire nell'annuncio del Vangelo, della misericordia di Dio, sapendo che in fondo a questo percorso c'era la c'è la croce. E lì i Vangeli dicono che a un certo punto, mosso da questi interrogativi, Gesù decide, e nella tradizione antica, nella traduzione antica dei Vangeli, quella con cui la maggior parte di noi è cresciuto, è scritto così: infirmavit faciam suam, che può essere tradotto così: fece il suo volto duro come la pietra. Le tradizioni più attuali dicono si diresse decisamente verso Gerusalemme. Ecco, la croce non è uno sgambetto della storia sul cammino di Gesù, una imposizione violenta dei cattivoni contro Gesù, ma è una scelta di Gesù. Le scritture insistono a più riprese nel dire che tutto questo era necessario. Necessario perché? Necessario per chi? Gli antichi alle divinità, anche il popolo ebraico all'unico Dio, offrivano sacrifici di espiazione, sacrifici di incenso, offrivano sacrifici, erano sacrifici di lode, ma anche appunto sacrifici per il peccato, deturpando la vita, uccidendo la vita con il peccato. Ecco che bisognava restituire a Dio qualcosa di vitale, altra vita. La morte della vita nel peccato degli uomini, si rinnovava nel sacrificio e nell'offerta di vita nuova, di vita pura. Da qui il sacrificio del sangue degli animali alle divinità, a Dio stesso, a Yahweh. Da qui la necessità che il peccato dell'uomo, che uccide la vita dell'uomo, fosse redento dal sangue di un uomo. Capisco che detto così è un po' complicato, è un po' faticoso magari da accettare fino in fondo, come se Dio si presentasse come un esattore impietoso: tanto mi avete tolto, tanto in qualche modo mi dovete dare. In realtà è una legge certamente divina, ma anche dell'uomo: il male ti uccide, il male, il peccato porta la morte. Cosa opporre alla morte se non la vita? Va detto, infine, senza Gesù, saremmo finiti tutti all'inferno, irrimediabilmente e senza possibilità di appello. Perché? Perché noi il male lo compiamo, lo facciamo. Per natura ci appartiene anche il bene per fortuna, ma non è un discorso di da che parte pesa il piatto della bilancia: da parte del bene allora sei buono, dalla parte del male allora sei cattivo. No, è un discorso del fatto che il peccato, che è l'opposizione alla vita, è entrato nelle nostre storie, nella nostra carne, nei nostri vissuti, nel nostro stesso essere, e inquina la vita e la conduce alla morte. Bisogna pagare tutto questo per giustizia, perché bisogna rispondere a questo fatto che noi compiamo, non altri, ognuno per sé e anche per gli altri. Bisogna rispondere a tutto questo con la vita offerta. E noi non siamo capaci. Anche questo una volta va detto, una volta per tutte, ma va detto a tutto tondo. Noi non siamo davvero capaci di poter dire a Dio, eccoti la mia vita tutta. È proprio la dimensione del peccato che ci porta a ritagliarci angoli, anfratti, realtà che vogliamo sentire solo nostre, vogliamo gestire come vogliamo, al di là di ogni senso, al di là di ogni regola, al di là di ogni bene addirittura. Ci sono situazioni dove non ci interessa più bene o male, ma l'imperativo è io con me stesso. E vada pure ramengo tutto il resto se necessario, ma l'importante è io. Ecco, a questa condizione dell'umano, nel quale l'umano si è gettato, ecco che risponde Gesù. In questo senso è necessaria la croce, è necessario il sacrificio di Gesù. Lui, mio fratello, figlio di Dio, viene in soccorso facendo quello che io non posso fare, quello che io dovrei offrire a me stesso per la mia salvezza e a Dio per giustizia, ma non riesco, non posso, non so. Lui riesce, può, vuole. La necessità è la corrispondenza tra questo agire di Gesù e la volontà di Dio di non volerci perduti, di volerci salvati, di volerci con Lui. Siamo Suoi figli, siamo Suoi figli. Questo incredibile disegno di salvezza ha come finalità semplicemente il fatto che noi oggettiviamolo adesso, Io, tu, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi genitori, i tuoi amici, i vicini di casa, noi non siamo perduti, ma siamo salvati. Ecco, un po' in sintesi, forse un po' anche in maniera faticosa, ma ecco il senso della necessità della croce di Gesù. Una volontà, una vita offerta a Dio da sempre, in piena libertà, supplendo l'handicap che noi ci portiamo dietro di non poter fare altrettanto, di non poterlo fare. Noi a questa croce possiamo aggrapparci, ecco questo sì, questo lo possiamo fare se lo vogliamo, se lo decidiamo. Bene, le letture di Isaia in questa celebrazione vogliono un po' evocare tutto questo, il grande male dell'uomo, la libertà assoluta di Gesù nell'offrirsi perché si compia un progetto di salvezza. Qualche volta forse qualcuno può cadere nel tranello del pensare, beh, ma Gesù certo va in croce, soffre, vive dolori indicibili certamente, però è il figlio di Dio e alla fine lo sapeva che sarebbe risorto. Ecco, questo è un inganno teso a sminuire la portata della croce. È un inganno teso a sminuire la portata della reale libertà di Gesù nell'offrirsi. È un inganno che tende a svalutare la portata del sacrificio compiuto. Alla domanda Gesù sapeva di risorgere, dobbiamo rispondere no, nella maniera più assoluta, no. Gesù sapeva che mettendo la sua vita nelle mani del Padre sarebbe stato al sicuro. Questo sì. Questo assolutamente sì. Gesù si fida del Padre al punto tale che può dire: anche se vado in croce, nessuno mi può rapire dalle mani del Padre mio. Questo sì. Assolutamente. Ed è in quella relazione squisita, unica, probabilmente irripetibile, esistita tra Gesù e il Padre, che ha dato a Gesù la forza, la libertà, il coraggio di salire la croce, non la certezza della risurrezione. E se ci pensate, è coerente con l'agire di Dio. Tu gli chiedi una cosuccia e lui ti dà tutto. È sempre stato così, è sempre stato così, da Abramo in poi. Lui chiede un figlio e gli si dona una discendenza. Lui cerca una casa e gli si dona una terra. E da lì in poi è sempre stato così. Tu chiedi qualcosa che sembra a tuo giudizio possa soddisfare le tue necessità, i tuoi desideri, e invece Dio ti risponde sempre, dando tutto. Ugualmente è stato per Gesù. Lui si è affidato e Dio ha risposto offrendo tutto, la vita in assoluto, quella davvero eterna, quella piena, la risurrezione. Ecco, questo è un po' il senso di quello che si celebra il Venerdì Santo. Liturgicamente, dicevo prima, ecco, si risponde con questi gesti, ad esempio, appunto, come dicevo, si inizia come se fosse una messa in piena regola tra i vesperi, ma all'annuncio della morte tutto si ferma. All'annuncio della morte di Gesù tutto si ferma, si suonano le campane a morto perché avviene una morte, è vera la morte di Gesù, è tragicamente vero il morire di Gesù. Ci ritorneremo poi per un istante quando proveremo a parlare del sabato santo, del grande silenzio del sabato santo. Non è una parodia, non è un fare l'occhietto alla morte da parte di Gesù, è tremendamente vera la morte di Gesù, per cui suoniamo le campane a morto, come quando muore chiunque dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Ci si ferma, gli altari vengono spogliati di qualsiasi cosa. È un po' il segno della sposa vedova, della chiesa che si sente sola, che rimane abbandonata un po' a se stessa. Ucciderò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Il segno delle chiese spoglie è quel segno qui, è il segno che dice, come appunto di un popolo che non ha più i riferimenti. È la vedova che toglie gli abiti della quotidianità, che toglie gli abiti della festa, della gioia, che toglie gli abiti del matrimonio, dello sposalizio, dell'unione, per vestire gli abiti del lutto, dell'abbandono, della solitudine, della paura, del pianto. Perché? Perché la morte di Gesù è vera, tremendamente vera. Subito dopo questo momento di annuncio attraverso la proclamazione del Vangelo, ecco che avviene questo rito strano, unico, assolutamente unico, si presenta al popolo la croce. E avviene questo gesto assolutamente unico e non ripetibile in un altro giorno. Ci si inginocchia davanti alla croce adorandola. Ecco, forse qui qualche volta il gesto rituale ci tradisce, perché quasi normalmente nelle nostre comunità avviene così. Viene proposta la croce, il gesto rituale chiede l'adorazione della croce, ma sulla croce c'è anche il crocifisso. Ecco, questa è una piccola incongruenza che non dovrebbe avvenire. Il Venerdì Santo si adora la croce, non il crocifisso. Si adora la croce. Termine molto prezioso il termine adorare. L'adorazione si deve solo a Dio e a nessun altro. Il Venerdì Santo è nel voler far comprendere la straordinaria eccezionalità dell'evento, ecco che in maniera straordinaria ed eccezionale si adora un oggetto. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Salvatore del mondo. Viene presentato lo strumento che ha reso possibile a Gesù diventare il Salvatore del mondo, la croce, e quella si adora. Viene presentato tre volte e soprattutto i celebranti adorano con tre genuflessioni alla croce prima del bacio, che dovrebbe essere il bacio alla croce, non al crocifisso. È un gesto carico di tensione, anche di emotività, è un gesto che vuole dire la nostra compassione, se vogliamo, forse la nostra pietà addirittura. Vuole dire la nostra partecipazione, vuole dire il nostro ringraziamento. Ecco, il gesto del bacio è sempre un bacio, è sempre un segno molto bello, molto tenero, carico. Io incontro una donna che mi ruba il cuore, mi innamoro e la bacio, le do il mio respiro, le do la mia vita. Ecco, a Gesù che ha dato la vita per noi, noi andiamo a provare a restituire un po' di questo dono, a ridare un po' della nostra vita con un bacio, con un po' del nostro respiro. Te lo ridiamo noi, Gesù. Bene, beh, ecco, mi permetto questa piccola parentesi, se mi permettete, necessaria però. Quest'anno, non potremo farlo. Questo gesto non lo faremo, o meglio, perdonatemi, non potrete farlo, perché lo farò io. Le norme che sono state emanate dicono che solo il parroco bacerà il crocifisso, ma non siate troppo invidiosi. In quel momento vi assicuro, il mio bacio sarà il nostro bacio. Vi avrò tutti un po' dentro, un po' intorno. Quel bacio lì non vuole essere il mio bacio quest'anno, ma il nostro. E forse sarà ancora più carico, forse sarà ancora più accetto, proprio per questo motivo. Questo però non vi vieta nulla, o meglio, vi permette qualcosa. Se avrete possibilità, occasione, voglia, desiderio, la chiesa è aperta, resterà aperta come sempre, no? Entrate, fate il vostro gesto di adorazione della croce, e mandatelo il bacio. Potete farlo. Oppure potete decidere di prendere il crocifisso di casa, quello che, voglio bene immaginare, tutti abbiamo appeso a qualche parete, lo mettiamo giù, lo tiriamo giù, lo mettiamo sul tavolino, lo mettiamo nel nostro soggiorno e facciamo il nostro gesto di adorazione personale e diamo il nostro bacio a Gesù. Ecco, questo è possibile farlo. La celebrazione successivamente prosegue con questo gesto molto bello che si chiama la preghiera universale. Ecco, noi a messa facciamo la preghiera dei fedeli, il termine tecnico è preghiera universale, nel senso che quella preghiera si vuole raccogliere un po' il grido dell'umanità, il grido universale degli uomini e delle donne. Durante le nostre celebrazioni quotidiane, domenicali, festive, sono tre, quattro intenzioni che di volta in volta vengono proposte nel tentativo un po' di cogliere le necessità, di cogliere le attenzioni utili, opportune. Il Venerdì Santo, la preghiera dei fedeli è lunghissima, la preghiera universale è veramente lunghissima, sono tantissime le intenzioni. L'intendimento è quello di dare corpo a una profezia di Gesù. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ecco, in questo momento in cui Gesù è elevato da terra, è in croce, ecco, il desiderio è di portare davvero l'umanità a lui. Per cui si prega veramente per tutti, si prega per la Chiesa, per il Papa, per i sacerdoti, per tutti i battezzati, per quelli che il battesimo lo stanno per ricevere, per l'unità dei cristiani, quindi anche per i diversamente cristiani, per gli ebrei, popolo che ha dato origine al nostro popolo, noi che ne siamo un po' la propagine, per i non cristiani, per quelli che non credono in Dio, per quelli che ci governano, per quelli che soffrono, per i morti. Ecco, si mette, si depone ai piedi di Gesù l'umanità intera per dare forza, corpo, verità a questa sua profezia. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. A dispetto di noi stessi, Dio, Gesù, raccoglie l'umanità intera. A dispetto di me stesso, Dio mi raccoglie nella sua croce. È un momento molto bello, molto intenso della celebrazione. Un momento dove il Cristo è deposto sull'altare. Il crocifisso che abbiamo adorato e al quale rivolgiamo le nostre preghiere è deposto sulla mensa. Viene a dare significato a qualche cosa che normalmente ci sfugge. Ecco, che cos'è l'altare su cui celebriamo tutti i giorni, tutte le domeniche, intorno al quale ci ritroviamo? È esattamente l'altare del sacrificio. Come ho cercato forse di dire ieri, Eucaristia e croce non sono così distanti tra loro, sono una stessa cosa, detta e vista e realizzata in modalità diverse, ma sono la medesima cosa. Ecco, l'ostia che è Cristo sacrificato viene deposto sulla croce, l'altare del sacrificio. Anche per questo, anche questo gesto è molto bello, è molto significativo e vivendolo il Venerdì Santo dovrebbe aiutarci a vivere bene le nostre celebrazioni eucaristiche, il nostro sacrificio della croce di Gesù quotidiano, la nostra Pasqua settimanale. Ecco, così un po' in sintesi, spero di aver detto qualcosa circa la celebrazione del Venerdì Santo, della Passione del Signore. Vorrei, se mi permettete, ma veramente in maniera molto, molto, molto rapida, dire anche una parola sul Sabato Santo, che è il giorno del silenzio. Ecco, certamente molti autori hanno parlato del Sabato Santo come del giorno dell'attesa. E va bene, è vero che attendiamo, il Sabato Santo attendiamo Pasqua. In realtà il Sabato Santo è il giorno più vuoto che esista. Dalla morte del Signore fino alla veglia di risurrezione non si può dare la benedizione, non si può distribuire l'Eucaristia solo per i moventi. E in questo periodo neanche per quelli purtroppo. Non si può fare il segno della croce. È il giorno del vuoto. E ci aiuta questo vuoto di attesa per renderci conto che è vero che Gesù è morto. Ecco, quel libro che vi ho presentato ieri, La teologia dei 3 giorni di Balthasar, in questo senso è veramente illuminante. Balthasar dice: il Sabato Santo non si può dire che Gesù è morto. Perché è talmente vero e radicale il suo morire che non sopporta neppure la presenza del verbo essere, l'annuncio della sua morte. Si dovrebbe dire Gesù sta morto, come situazione definitiva. Mentre il verbo essere può portare una dinamicità tipica dell'essere, il verbo stare dice una definitività, è come la pietra sul sepolcro, sta, è morto. Per cui il grande silenzio, non c'è più niente da dire, non c'è più niente da fare, c'è da sopportare la pesantezza di questo vuoto, per lasciarsi poi sorprendere da questo Dio al quale tu continui ostinatamente a chiedere qualcosa e invece lui ti risponde ancora più ostinatamente nel volerti dare tutto. Ecco, forse in maniera un po' forte, ma è questa la portata del Sabato Santo. Dicevo ieri, lo scuolo, quello che la pietà popolare chiama il sepolcro, dovrebbe addirittura essere fuori dalla chiesa, in un altro luogo, perché appunto tu entrando in chiesa questo vuoto lo devi percepire, lo devi cogliere. C'è una croce, c'è un cadavere e quello è tutto quello che ti è dato in questo momento. Gesù sta morto. Se non fosse così, varrebbero tutte quelle barzellette da bar, ma sì, ma tanto lo sa che dopo risorge. Beh, ma allora avremmo a che fare con un Dio che vuole essere gentili. Bisognerebbe definire come burlone e che passa l'eternità a prenderci in giro. Ma di un Dio così non sappiamo proprio cosa farcene. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Alla prossima. Buon Santo Triduo a tutti.